Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Buongiorno, è con la voce di Leonard Cohen che apriamo la puntata con quei versi bellissimi che ci dicono «C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce». Ci sembrava in armonia con le riflessioni del nostro ospite di oggi, lo psicoanalista e filosofo argentino Miguel Benasayag, portatore di uno sguardo sempre acuto e originale sulle sofferenze psichiche e sul come prendersene cura. Nel suo ultimo saggio, tradotto in italiano, Benasayag insiste sul fatto che il terapeuta non ha come compito quello di riparare i guasti, di sanare le crepe, perché è proprio da queste crepe, da queste faglie, che filtra la luce della nostra singolarità. Quelle crepe sono il segno della nostra fragilità, della nostra inevitabile sofferenza esistenziale, ma sono anche ciò che permette il dispiegarsi della nostra potenza vitale. Capire chi siamo e esserlo con passione, forse è questo che significa guarire. Non affrettarsi a spianarle queste crepe per adeguarci a una pretesa efficienza o per sembrare a tutti i costi dei vincenti. C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. Gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Miguel Benasayag è nato a Buenos Aires nel 1953. In Argentina, Benasayag ha studiato medicina e ha militato nella guerriglia guevarista contro la dittatura. È stato per molti anni in carcere come prigioniero politico sotto la giunta militare degli anni 70. Ha conosciuto la tortura. Oggi vive in Francia, dove opera come psicoanalista e come filosofo. Da Feltrinelli è uscito recentemente il suo saggio Oltre le passioni tristi, che riprende il titolo di quell'altra sua opera uscita precedentemente, L'epoca delle passioni tristi. Il titolo originale di Oltre le passioni tristi è però Clinique du mal-être, la psy face aux nouvelles souffrances psychiques. Quindi, professor Benasayag, quali sono queste nuove sofferenze psichiche?
Le nuove sofferenze psichiche sono legate al cambiamento, ovvero mutazione che noi stiamo vivendo nel nostro mondo. Io voglio parlare su tutto di quello che è il mio terreno di ricerca, che è l'ibridazione fra il vivente, il cervello in questo caso, e gli artefatti digitali. Dunque noi non ci rendiamo conto, no? Sufficientemente a che punto questa coabitazione, questa promiscuità con il mondo digitale sta cambiando la nostra soggettività, il nostro rapporto al mondo, il nostro rapporto a stessi, no? E dunque questa nuova sofferenza sono in continuazione di questo che avevamo parlato già qualche anni fa, di questo sentimento di impotenza in fronte di un futuro che è un futuro minaccia, no? Questo sentimento di impotenza generalizzato un po', ma chi più è, adesso c'è tutta una problematica molto nuova per noi da un punto di vista antropologico e psicoanalitico, psichiatrico anche, che è il fatto di cominciare a percepire il cambiamento in senso della soggettività, il cambiamento profondo che questo nuovo mondo della rapidità, il mondo dell'apparato digitale, questo mondo va a provocare in la soggettività, in la psiche umana, no?
E lei nel suo libro parla proprio e fa degli esempi anche tratti dalla sua esperienza clinica con i suoi pazienti legati a un senso di inadeguatezza dell'essere umano che è preso diciamo a pezzi soltanto da quella che è la macroeconomia a seconda di quale pezzo serve al lavoro, ma che non si sente forse più un tutt'uno organico e dall'altra parte anche un grande individualismo, nonostante la tecnologia ci faccia sentire tutti collegati, è così?
Sì, assolutamente, c'è questo due punti che voi dite. Da una parte che esiste questa dislocazione dell'essere umano, dislocazione della psiche, che fa che non abbiamo più, in senso antropologico, anche scientifico o clinico, non abbiamo più un sguardo unificante, un sguardo organico, dove possiamo trovare una unità organica dell'uomo, dell'essere umano, no? Tutto è divenuto un po' dislocato, modulare, no? Esistono dei moduli, dunque la clinica si interessa a un modulo che non funziona bene per cambiarlo, per modificarlo, no? Per aumentarlo, che tutta questa problematica dell'uomo aumentato, la vita aumentata. E dall'altro lato, effettivamente, apparentemente, tutto questo va insieme con un discorso di apologia dell'individuo.
L'individualismo contemporaneo è qualcosa di particolare che ha a che fare, lei dice, con l'esposizione di sé nel web.
Questo è uno degli effetti, sì? Uh-huh. Di questa coabitazione, questa promiscuità molto forte con le macchine digitali, che è accompagnata da Facebook, tutta la pratica dei blog, tutto questo fa un desiderio di trasparenza, no? Un desiderio di trasparenza, un desiderio di normalizzarsi dopo quello che sono i comportamenti maggioritari, il comportamento più accettabile da un punto di vista della performance, da un punto di vista della rapidità, da un punto di vista della produttività. Dunque, poco a poco noi assistiamo a una vera trasformazione dell'individuo che aveva questa interiorità, questo dibattito interno nella sua testa, questo giardino interno, come diceva Rousseau, no? Mm-hmm. Verso un uomo che vuole di più in più, desidera di più in più essere trasparente per sé e per gli altri, e che è la produzione di una umanità profilo, no? Noi diveniamo di profilo, no? Con profilo nel senso del profilaggio, no?
Mm-hmm. Sì. E questa interiorità, diciamo, che l'uomo contemporaneo ha sacrificato, stando a quello che lei ci sta dicendo, a favore di una trasparenza, di un mostrarsi, di un normalizzarsi, era un'interiorità che la psicoanalisi, per così dire, classica, però teneva molto in considerazione. Lei, nel suo libro, sono capitoli, pagine molto interessanti, parla però di un declino della psicoanalisi. Ce ne può parlare? Ci possiamo soffermare? Perché la psicoanalisi, secondo lei, ha mancato, in un certo senso, il suo appuntamento con l'oggi?
Sì, io penso che la psicoanalisi ha mancato questo, tre appuntamenti. Il primo, in ordine cronologico più o meno, no? Il primo è con tutto questo che è la critica che hanno fatto Deleuze e Guattari in quello libro famoso che si chiama L'Anti-Edipo, dove il filosofo Deleuze e il psicoanalista Guattari dicevano alla psicanalisi che stanno divenendo una fabbrica, un'azienda, no? Non so come si dice, una fabbricazione di individuo, no? Chi tagliava il legame con la società, il legame con l'epoca, per produrre un individuo convinto che tutto questo che lui arriva è una questione individuale, non una vita personale. Dunque, la prima critica, questa critica dell'anti-Edipo, questo che va a dire Deleuze, è che quando il paziente parla al suo clinico del mondo, della lotta, della solidarietà, dell'arte, del cosmos, e il psicanalista va a tradurre questo in papà, mamà, e la piccola storia, no? Che è un imbuto, no? Un imbuto verso la piccola storia. Il secondo appuntamento che penso che veramente la psicanalisi ha mancato è quando 30 anni fa più o meno comincia tutto il lavoro che oggi è conosciuto come la neuroscienza. Quando cominciamo a poter vedere un po' più chiaramente, grazie all'imageria medicale, come si chiama questo, non so in Italia se è così.
Sì, la diagnostica per immagini.
Possiamo cominciare a capire come funzionano il cervello. Io ho lavorato tanti anni fa, in questa epoca, con Francisco Varela, che è un cileno, che è stato qualcuno molto importante in questo sviluppo della neuroscienza. In questo momento la psicanalisi ha sentito offesa, perché parlare del cervello è una cosa, un peccato, perché la psicanalisi faceva referenza a una cosa tutta altra, che doveva essere tutta altra che il cervello, no? E in questo senso la psicanalisi ha sostanzializzato le sue categorie. Questo vuol dire che l'inconscio, no? Inconscio si dice, no?
Sì, inconscio, inconscio.
L'inconscio, l'io, tutto sì. Questo, la pulsione, tutte le categorie psicanalitiche sono delle categorie che corrispondono a un modello che noi dobbiamo dire come sì. Se come si questo funziona così.
Sì, come questo, se.
Come
sì.
Se. Questo non è un problema, perché da un punto di vista scientifico, epistemologico, è assolutamente legale di costruire un modello ideale, un modello così, e dire tutto succede come se le cose funzionassero con sé. Ma sostanzializzare la cosa vuol dire credere, come è arrivato a quasi tutti gli psicanalisti, credere che esiste un inconscio, che esiste veramente tutto questo, e non vedere che questo è un modello di referenza.
Sì.
Dunque hanno perduto questo appuntamento. Il terzo appuntamento è l'appuntamento con l'epoca attuale, perché non riescano a capire il problema reale che oggi l'alta tecnologia, no, sta cambiando assolutamente la materialità stessa del vivente e del cervello e del mondo, e che questo provoca una trasformazione assoluta in quello che noi conoscevamo come il soggetto umano, il soggetto dell'inconscio o l'intenzionalità anche, no? È veramente un cambiamento radicale, e la psicanalisi rimane chiuso come una secta, un po' ripetendo il suo dogma.
Sì. Quello che lei propone nel suo libro, Miguel Benasayag, è una terapia situazionale, così viene chiamata, perlomeno tradotta in italiano, situazionale. Ecco, direi che è il momento di approfondire questo concetto, quindi che cos'è la terapia situazionale?
La terapia situazionale vuole essere non una nuova teoria, non un nuovo progetto terapeutico, è semplicemente assumere la sfida dell'epoca, cosa vuol dire che noi non sappiamo più dove può trovarsi questo che prima chiamavamo il soggetto, per esempio nell'uomo dell'interiorità, l'uomo della modernità, no? Un po' fabbricato per la psicanalisi, un po' vero, no? Per analizzare la motivazione di un atto, la ragione di un atto, dovevamo cercare dentro dell'individuo, perché lui fa questo, quella è la motivazione. Oggi stiamo vivendo questa diffusione, questa dislocazione dell'individuo, fa che per capire cose così importanti come la motivazione, l'atto, anche il senso stesso di un atto, dobbiamo cercare non solamente nell'individuo, ma cercare dentro le situazioni dove l'individuo e gli individui si trovano. Dunque significa un cambiamento, chi cerca a assumere la sfida della sparizione in parte dell'interiorità dell'individuo, e di dire dunque il senso di dove può emergere questo senso se non emerge più dell'interiorità di un individuo. È per questo che l'ipotesi un po' antropologica piuttosto, e anche per me nel mio lavoro di ricercatore biologica, l'ipotesi è che il senso va a emergere da un nuovo soggetto che un soggetto composto, non so se si dice...
Composto,
composto.
Sì. Composto da cosa questo soggetto, quindi? Se possiamo capire, forse magari attraverso un esempio, che cosa si intende per situazione?
Per esempio, noi possiamo dire che quando una persona va a agire in forma violenta, per esempio, che non può dominare, no? Dominare la sua violenza, no? E nel senso classico noi cercavamo a capire dentro dell'istoria profonda dell'individuo, dove proveniva, si dice?
Dove proveniva, sì.
Da dove proveniva questa violenza, sì. Per esempio. Oggi questo che la psichiatria e la psicologia modulare, no, va a proporre è di dire questo individuo non esiste, questa è l'ipotesi dominante oggi, l'individuo questo non esiste, esistono semplicemente dei circuiti e dei moduli cerebrali che noi dobbiamo cercare quale modulo non funziona bene e che va a provocare questa violenza. Dunque questa dislocazione è la perdita assoluta di senso, non c'è più senso alla violenza, non c'è più senso all'amore, non c'è più senso a nessun affetto, nel senso oggi dominante, no? Dunque abbiamo da un lato l'uomo è piegato con un'interiorità e dell'altro un uomo assolutamente depiegato, si dice?
Sì, dispiegato, spiegato.
Dispiegato,
sì.
Assolutamente trasparente, composto di moduli sì. Più o meno articolati, più o meno accrociati. La terapia situazionale, dunque, va a dire, dobbiamo cercare il senso dentro di situazioni dove questo individuo esiste, no? Ma che esistono come un elemento di più della situazione. Dunque io per capire la violenza di qualcuno, io devo capire la violenza che trasportata può essere per qualcuno, esistono dentro di una situazione concreta. No? Dunque io cercherò dentro dell'istoria di qualcuno effettivamente, ma la differenza reside nel fatto che il senso di questa violenza io non posso le capire che dentro di un incrocio fra di storie individuali e di storie anche geografica, politica, economiche, di situazioni dove vivono qualcuno.
Quindi la storia sociale, la storia con la S maiuscola incidono profondamente nella situazione, così come anche l'interfaccia con il terapeuta, perché il terapeuta, lei scrive, deve veramente accogliere e condurre un po' il cammino del paziente verso quello che lei chiama il dispiegamento della propria potenza di vita, il trovare le proprie passioni.
Cosa rimane della singolarità di ognuno, no?
Sì.
Perché voi esistete, io esisto, no? Dunque esiste una singolarità che non può si disudere solamente in considerazione sociologica, per esempio,
certo.
No? Ma questa singolarità esiste sotto la forma di tropismi, di tendenze che la terapia deve servire a scoprire per quello tropismo siamo attraversati. Ma quello tropismo non esiste non solamente in forma interna, esistono per le situazioni e in questo senso il terapeuta non è più esteriore alla situazione terapeutica. È un insieme dove dobbiamo cercare un po' come sviluppare questa potenza di agire in situazioni concrete.
Una frase che mi ha particolarmente colpito nel suo libro Oltre le passioni tristi, Miguel Benasayag, è quella relativa alle crepe o alle faglie dell'essere umano. Lei dice, vado un po' a memoria, non si tratta di riparare i guasti, di eliminare la negatività, perché le faglie non sono dei guasti da riparare, ma ciò che consente alla luce di passare. E lei dice, è dalle faglie che possono sbocciare le singolarità. Quindi occorre riconquistare la sofferenza esistenziale, le faglie fondatrici, perché la potenza d'agire possa esistere.
La questione è che spesso mi domandano perché io, con tutte le critiche che io faccio alla psicanalisi, perché io rimango psicanalista, perché io dico ancora che sono psicanalista, tanto clinico e non psicoterapeuta, psichiatra, non so, l'altra cosa. Perché la psicanalisi è l'unica clinica che giustamente non considera che deve curare questa faglia originale, no? Che deve adattare qualcuno, no? Ma che al contrario questa falla originaria è la fonte centrale della nostra singolarità. Dunque la psicanalisi giustamente è capace di dire no, tu non devi cercare a essere un altro lasciando dietro la tua falla, tu devi vedere quale sono il possibile dopo la tua falla, no? Impartendo dalla tua falla. E dunque accettare questa fragilità della vita dove il possibile sono dipendente della nostra singolarità e non sono de possibile generale, universali per tutti, no?
Sì.
Dunque in questo senso io penso che è contro questa ideologia dominante di performance, di essere sempre capace di assumere tutto, io penso che oggi dobbiamo fare una resistenza a questa ideologia totalitaria, no? E questa resistenza deve essere dimostrare il lato fondamentale della fragilità della vita, no? E di dire che no, che noi non accettiamo come ideologia, come oggettivo, come orizzonte quello di essere sempre performanti, no?
Sì, e quindi è per questo che la guarigione, se di guarigione si può parlare, non è uguale per tutti, forse, non è un tornare, tra virgolette, normali, ma dare un senso alla propria fragilità.
Assolutamente, la guarigione per me non significa per niente che qualcuno possa lasciare dietro la sua singolarità, la sua storia, ma assumere questo. Ma voi dovete vedere che oggi, per esempio, del lavoro di ricerca molto attuale, molto potente, vanno nel senso, per esempio, della neurologia, di come fare perché qualcuno possa dimenticare il ricordo cattivo. Cattivi, no? Esistono, per esempio, due laboratori che io conosco, uno in California e l'altro a Buenos Aires, che lavorano per produrre una molecola che va a permettere di dimenticare il ricordo cattivi. Dunque, il problema è quello, che questo uomo modulare è un uomo che noi possiamo proporre, per il momento questa molecola non funziona bene, no? Ma sì, funzionerà, questo è sicuro. Ma dunque la domanda è di dire chi può perdere il suo ricordo cattivi, chi può modificare la sua memoria, quello non è più qualcuno.
Sì, non è più la stessa persona.
Non è più la stessa persona, e dunque è quello il problema. Io posso parlare personalmente, se posso permettere un secondo, no? Io, per esempio, c'è del ricordo orribile dell'Argentina, all'epoca che io stavano resistente, no, partigiano contro la dittatura, sì. Effettivamente tutto il ricordo della tortura, tutto questo sono dei ricordi che fanno di incubo anche oggi, ancora, no? Ma se io per una molecola dimentico questo, io non sono più Miguel, io sono un altro, perché questo ricordo cattivi fanno parte fondamentale della mia singolarità.
La ringrazio per aver inserito questo suo ricordo personale, appunto, sul carcere, sulla tortura negli anni 70 in Argentina, e questo ci permette di capire come sia davvero importante rimanere se stessi. E quindi io chiuderei con quell'immagine che lei mette nel libro in apertura, il cavallo azzurro, il nuovo cavallo azzurro. Sì. Il riferimento è chiaramente allo psichiatra italiano Franco Basaglia, al suo cavallo azzurro. Come può essere quindi Miguel Benasayag il nuovo cavallo azzurro della psichiatria?
Ebbene, il cavallo azzurro che è partito da Trieste, no?
Sì.
All'epoca di Basaglia, cercava di liberare il matti del manicomio, no? De catene del manicomio. E oggi è urgente di liberare il normale del catene della normalizzazione della performance, no? E dobbiamo fare, per dire così, un nuovo elogio della follia, no? Come quello che aveva fatto Erasmus. Oggi dobbiamo fare un nuovo elogio della follia e di dire noi non siamo adattati, noi non siamo fitness, noi siamo fragili. E questo non vuol dire essere tecnofobo, ma decolonizzare veramente, appadrinare la nuova tecnologia al servizio della vita e non la vita al servizio di questa nuova tecnologia, no?
Abbiamo conversato con Miguel Benasayag. Da Feltrinelli è recentemente uscito in italiano il suo saggio Oltre le passioni tristi, dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa. Il titolo Oltre le passioni tristi riprende l'altro saggio precedente, uscito sempre da Feltrinelli nel 2013, L'epoca delle passioni tristi. Tra i numerosi lavori usciti in italiano di Benasayag, cito almeno uno dei più recenti, uscito nel 2016, Il cervello aumentato, l'uomo diminuito, edizioni Erickson. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.